Verona a San Paolo, magari ci qualche minuto, qualche minuto, oppure se qualcuno vuole chiedere a lei qualcosa.
Sì, qualche domanda alla compagna brasiliana, anche alla luce dell'ultima.
Fresco fresco di ieri.
Abbiamo un video di ieri anche. Perché appunto. Dubbi, domande, curiosità? Avanti, avanti.
Io ho una domanda, ma per tutti e tre, non so come viene analizzata, che la, non so, la repressione sia degli scontri, diciamo, in Brasile o degli attivismi in genere in Barcellona, eccetera. Come è la repressione, come viene, se viene molto perseguiti gli attivisti, eccetera, carcerate, processati, eccetera, e anche morti, che penso in Brasile ci saranno.
Saber un poco qué tal en términos de represión, ya sea como consecuencia directa de las acciones o represión que haya golpeado los colectivos, las diferentes entidades involucradas en las luchas, así como una pregunta general.
Bueno, la represión en seno de la protesta, ustedes ya pueden ver cómo pasa. Nosotros fuimos aprendiendo de los turcos, principalmente, cómo resistir al gas lacrimógeno, a las bombas. Y hoy, digamos, ir a una protesta es una acción bastante organizada de prepararse con cascos, con máscaras. Por ejemplo, mi máscara es una máscara que usan los israelíes en Palestina. Y sin esto no puedes ir a una protesta, ¿no? Y luego, lo que es la represión de forma más organizada, todos los colectivos están investigados. O sea, no, yo que participo de colectivos de cineastas, nosotros estamos todos investigados. Tenemos ahora 4 compañeros en la cárcel. Hace poco más de 4 días, creo que hace entre una semana, empezó el juicio. Tenemos 23 personas que están siendo procesadas por formación de cuadrilla y terrorismo, por organizar las protestas. Tenemos 2 compañeras que están cautivas de la justicia. Y es esto, la única persona que fue condenada hasta hoy por las protestas fue una persona que vive en la calle, que portaba una botella de vinagre, o sea que nosotros estábamos usando el vinagre para proteger, ¿no? Él portaba una botella de desinfectante y lo tomaron como material explosivo para hacer cóctel molotov. O sea, estamos todos investigados y...
Quello che traduco. Sì, beh, la compagna sottolinea che diciamo, a livello di recrudescenza del conflitto, ormai partecipare in una manifestazione del Movimento Passe Libre in generale sulla questione dei trasporti conduce gli attivisti a una preparazione senza caschi, maschera, insomma senza preparazione non vai da nessuna parte perché la repressione è una costante di tutte le proteste. Tutti i vari collettivi coinvolti hanno qualche componente che è sotto investigazione, comunque cioè, che sta subendo le conseguenze legali, per esempio il suo collettivo, che è un collettivo di audiovisivo, che si è occupato di riprendere e raccontare da un punto di vista autonomo le proteste, vede 4 persone attualmente in carcere, c'è un giudizio che è partito qualche giorno fa a 23 persone con l'accusa di organizzare le proteste e con l'accusa di terrorismo. Ci sono attualmente due persone in clandestinità e l'unica persona che è stata condannata per ora riguardo le proteste, immagino che sia del 2013, no?
Sì.
Ok, riguardo le ultime riguardo queste ultime proteste è stato un homeless, un barbone, insomma, che portava con sé una bottiglia di disinfettante, immagino alcol rosso, che è stata considerata materiale esplosivo per fabbricare bombe molto.
Y en el caso de Barcelona no hay una represión significativa a lo largo del 2013-2014. Hay un caso en concreto que en una de las acciones de Cuélate intervienen los Mossos de Escuadra, los antidisturbios, pero por norma general los antidisturbios o la policía en general mantienen una cierta distancia con los manifestantes. También hay que tener en cuenta que la protesta consigue ganarse las simpatías de muchísima gente y entonces el ayuntamiento intenta no jugar directamente con la baza de la fuerza, sino más bien la estrategia del desgaste. Y quizás el cambio significativo ha sido en los últimos 4 meses, en un momento que la plataforma ya está realmente débil. Los cuerpos de seguridad privada, los seguratas del metro, sí que se han registrado casos de agresión hacia usuarias en una de las 3 acciones que se han realizado desde septiembre hasta ahora. Y luego también un control de seguridad, también en el momento de intentar desmontar el control de seguridad, como la acción que comentábamos antes, sí que hubo un caso de agresión hacia otro compañero. Es decir, en el momento que la plataforma sí que empieza pues, a debilitarse, empieza a haber una reacción por parte de los seguratas y por parte de los controles de picas. Anteriormente, en el momento álgido de la lucha, un segurata no tiene ganas de enfrentarse ni se va a hacer el héroe nacional enfrentándose a un grupo de 15 encapuchadas.
Diciamo, durante le azioni non ci sono stati momenti di repressione significativi. Diciamo, nel ciclo 2014, come quello di un anno fa, c'è stato solo un caso eclatante in un paese della periferia dell'area urbana di Barcellona, in cui sono arrivati, la polizia hanno caricato sostanzialmente sulla concentrazione, sul concentramento. Diciamo, normalmente la polizia si mantiene abbastanza a distanza, è presente ovviamente ma osserva appunto da un po' di distanza. Questo è dovuto principalmente al fatto che le proteste hanno potuto ottenere una simpatia piuttosto generalizzata e che quindi la strategia da parte delle autorità è stata più quella di un laissez-faire, di non colpire direttamente nel momento, ma di lasciare un po' sfogare le proteste e poi colpirle invece nel momento in cui, dopo settimane o comunque mesi di mobilitazione, la piattaforma, insomma, il numero di partecipanti scendeva, comunque non c'era tutta la forza né l'entusiasmo dell'inizio. E in particolare dopo questo ciclo, quindi attorno a marzo del 2014, ci sono state delle aggressioni da parte della sicurezza privata, si sono ripetute anche nella situazione di cui parlavamo prima in chiusura del loro intervento, che è stata fatta adesso a ottobre, quindi pochi mesi fa, quella che sostanzialmente prevedeva la cacciata di questo controllo di biglietti. In quei momenti ci sono stati un po' di parapiglia con l'aggressione da parte di un vigilante a uno degli attivisti, diciamo, coinvolti. No. Altre domande? Altri dubbi? Siamo avanti? Avanti. Avanti, compagni Milano. Prego.
Allora, io... No, volevo provare a fare un attimo una... un'analisi di questa, cioè della pratica appunto del Monte Paolo, così come la chiamiamo qua in Italia, Milano, partendo dalla considerazione del fatto che appunto nei momenti, diciamo, di crisi della società, ovviamente il livello di necessità, appunto, di persone che hanno bisogno di qualsiasi cosa, non se lo possono permettere, ovviamente è molto più alto. E con nei momenti di crisi, appunto, la pratica del minute pago, diciamo che è molto diffusa. Non per questo però è sempre riscontrabile come una pratica per forza in sé rivoluzionaria. Anzi, e come tutte le pratiche che vengono usate, che incontriamo nelle lotte, che usiamo nelle lotte, sperimentiamo, che è evidente che ogni una pratica di per sé asettica senza una posizione dietro non possa avere, appunto, un carattere di tipo rivoluzionario, ne può contenere i germi, come ad esempio in questo caso. Finché, appunto, rimane sullo stato di necessità, ovviamente è possibile rubare al supermercato, è possibile occupare le case, è possibile viaggiare gratis senza biglietto, però il modo con cui viene fatta questa cosa è sempre con timore, nascondendosi, facendo nell'ombra, un po' intimoriti dal giudizio negativo della società su queste pratiche. Nel momento in cui avviene una presa di posizione un attimo più solida su questa pratica, ecco che c'è la possibilità che possa diventare, appunto, una pratica rivoluzionaria, quindi che di cui i compagni si possono appropriare. E, una presa di posizione basata soprattutto su cosa? Sul fatto di affermare il fatto che vogliamo liberare praticamente la nostra vita dalla continua mediazione del denaro a cui siamo, appunto, ogni volta sottoposti, soprattutto nelle metropoli come Milano, dove, appunto, il capitalismo è ancora più avanzato e più potente. Quindi una vita in continua, una vita che non sta mai in una relazione diretta con quello che si vuole andare a cercare, ciò di cui si ha bisogno, ma è sempre mediata dal denaro, appunto, che poi non è nient'altro che il filtro attraverso, appunto, il quale poi il capitalismo cerca di controllare e interpretare poi il mondo. Per cui ciò che noi possiamo, ciò che ci viene permesso dal capitale, appunto, è quello di dire vivi la tua vita, vivi la vita nella misura in cui te la puoi permettere. Ovvero, è già tutto scritto in base al livello, al lavoro che fai, la condizione sociale nella quale sei nato, è già scritto quello che tu, ciò a cui tu potrai accedere stando a queste cose. Tornando a, appunto, alla base della pratica del minute pago c'è anche un rifiuto netto della valorizzazione economica della vita in tutti i suoi aspetti, il rifiuto del lavoro salariato, appunto, in quanto è semplicemente un altro, è semplicemente un passaggio del ciclo capitalistico, per cui quel lavoro guadagni dei soldi e poi andrai a reinvestire, eccetera, eccetera. E mi volevo soffermare soprattutto sul divertimento, che appunto è una di queste cose che il capitalismo riesce a mettere a valore ed è quindi accessibile nella misura in cui la si può comprare e ce la si può permettere, che sembra lontanissimo invece dalla possibilità reale per divertirsi. Normalmente penso che tutti al mondo abbiano sperimentato forme di divertimenti che non siano legate, appunto, senza che per forza siano subordinate a questa logica, appunto, della messa a valore attraverso il denaro. ovviamente quando c'è una presa di posizione di questo tipo tutte c'è quei sentimenti di vergogna, un attimo di timore nel compiere determinati gesti, ovviamente viene a sparire e nasce la voglia invece di collettivizzare queste pratiche, di pararne insieme, cercare di organizzarsi per renderle sempre più possibili. Inoltre immaginare una vita senza la mediazione del denaro apre un sacco di possibilità, tra cui quelle, cioè banalmente quella che siamo, che non è così tanto banale, però che stiamo sperimentando tutti nella lotta per la casa a Milano, nei vari quartieri, che è soprattutto la solidarietà, che appunto è un po' quell'arma che si riesce a mettere in campo per, diciamo, un po' sorpassare questo problema sempre dei soldi che ci sono in mezzo. E che risolve, diciamo, aiuta anche a superare un altro problema, che è quello dell'isolamento, a cui ovviamente questa mediazione ci pone in continuazione. La solidarietà invece apre la possibilità di una vita nel mondo, diciamo, più collettiva che isolata. Nonostante questo, poi sarebbe stupido e inutile negare che purtroppo i soldi adesso servono per vivere, per stare nel mondo delle cose esistenti, sarebbe inutile farne, cioè, l'ideologia del non denaro, appunto. Però questa, diciamo, prendendo una posizione e condividendola, nasce il desiderio poi di collettivizzare anche le pratiche. E quindi poi in che modo si può cercare di superare, cioè, questa cosa a livello pratico? Cioè, da una parte attraverso tutto il discorso delle autoproduzioni, quindi cercando di staccarsi da quel legame di subordinazione continuo che si ha verso chi ti può vendere, appunto, delle cose. E dall'altra parte attraverso, diciamo, delle azioni più pratiche, intese nel senso della propaganda, appunto, interrompendo la normalità, la quotidianità delle cose, la normalità dei controlli che tutti i giorni avvengono e che permette di aprire, appunto, nuove possibilità di immaginarci come vivere, appunto, la metropoli e in generale, diciamo, la vita. Quindi poi interessante andare, sicuramente sarà poi interessante andare a capire in che modo riusciremo, cioè, in che modo poi riusciremo a mettere in azione, appunto, queste pratiche di propaganda che momentaneamente a livello milanese potrebbero essere, diciamo, la soluzione migliore per affrontare questo tipo di discorso, visto che poi non esiste un movimento di massa, per ora, come ci hanno fatto vedere i compagni sia di Barcellona che la compagna brasiliana. Un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire prima, che però penso sia importante, è che quando rivendichiamo, appunto, la possibilità di accedere alle cose senza sempre essere mediati dal denaro, non, cioè, questo è tanto di più lontano da un diritto a delle cose, un diritto che qualcuno può pensare di poter chiedere a qualcuno rispetto a determinate cose, di poter accedere a determinate cose in modo, appunto, ridotto, senza pagare il prezzo intero o addirittura gratis, però sempre concesso, cioè sempre nella forma della richiesta e poi della concessione, appunto, che è quella del diritto, e che poi rischierebbe poi di ricadere in un'analisi falsante della metropoli, quella del diritto alla città. E niente, no, concludo.
Ho aggiungere qualcosa anch'io, poi passo a dire, diciamo, passo. devo aggiungere due cosine, sto provando a fare un po', sia un po' di foto che i documenti, purtroppo non sono riuscito a stamparlo, ma lo faremo a breve, man mano ve li faccio rivedere, su come, innanzitutto come nasce, cioè questa idea qui del, poi adesso ci arriviamo, del movimento internazionale di Montepago, e poi per arrivare a quello che abbiamo provato a realizzare qui a Milano l'anno scorso principalmente in maniera abbastanza organizzata, con l'idea di insomma, provare ad arrivare dopo questa discussione a delle ipotesi. Tra l'altro c'è un altro spunto che magari se poi dopo vuole essere condiviso su altre modalità. Comunque un tempo fa, cioè, partivamo da questa intuizione qui, organizzarsi insieme per non pagare più nulla. Quindi si è generato innanzitutto, per svelare un arcano, non te pago, dice, ma è romano, cioè cosa cazzo c'entra con Milano, una fattispecie, così si svela, cioè non te pago è innanzitutto una tensione, secondo me è una di quelle, di quelle formulazioni che gode della, di quella strana alchimia, di quella, qualcuno la chiamava formula della creazione, cioè di quella cosa strana che ogni tanto, cioè succede, soprattutto succede dentro le notte, che si producono quelle intuizioni che sono collettive immediatamente quando vengono prodotte e che hanno la capacità di girare, di rimbalzare di bocca in bocca, di muro in muro, di città in città in maniera naturale, in maniera, cioè, molto semplice, senza che tu debba sforzare. Pensiamo che la questione del non te pago sia esattamente questo, poi guardando al Brasile, alla Catalogna, anche tutta la Spagna, ma anche al Messico, alla Finlandia, cioè comunque l'ampiezza di questa roba qui dal punto di vista delle opzioni organizzate è effettivamente vastissima. Non te pago perché qualcuno penserà ovviamente, cioè, al romanzo criminale, perché sia il bufalo che il libanese in due momenti diversi di quella serie di Sky che probabilmente tutti o tanti hanno visto dicono oh non te pago, la cosa c'è molto ridere. In realtà c'è un altro, c'è qualcuno che lo disse prima di lui ed è il Marchese del Grillo, che è un altro film in cui Alberto Sordi parla a romanaccio e dice no, non te pago, una fattispecie al falegname giudeo che gli aveva costruito l'armadio, lui dice non te pago perché è inchiodato Cristo. Però ovviamente non te pago è anche principalmente la volontà di parlare una forma, un linguaggio che non sia quello dei compagni, ma sia quello della politica, e quindi andrebbe adattato non te pago a tutti quei dialetti italiani, ovviamente, no? Perché sono uno svario. Ogni volta che andiamo in giro chiediamo ai compagni che con noi su questo ambito di intervento, di lotta, si prodigano, si danno da fare, di provare a tradurre non te pago nei vari dialetti. Non abbiamo ancora la traduzione definitiva di tutti i dialetti, ma di molte. Però quando l'idea di provare a organizzare a livello insomma concreto una forma di appunto di intervento sulla questione del non pagare, l'organizzarsi insieme per non pagare, quando è stata proposta inizialmente, parlo dei compagni con cui mi organizzo, la cosa è stata estremamente derisa. Ci abbiamo messo anni prima di fare le prime azioni veramente del movimento non te pago, e adesso cerco un po' di spiegare questa strana schizofrenia, questa dicotomia. Avete visto anche qui c'è scritto diverse volte movimento spontaneo organizzato, cioè questa roba qua. Noi abbiamo giocato un pochino su due fatti, cioè non te pago è principalmente, a parte appunto una buona intuizione, come dire, un'alchimia che ha prodotto qualcosa di potente, è principalmente il modo in cui noi e un sacco di altra gente di fatto vive quotidianamente, cioè non te pago è il modo in cui noi, io personalmente, tutti quanti, ci spostiamo in città sui trasporti pubblici da sempre, e mica solo noi, cioè anche decine di, per fortuna, migliaia di altre persone a Milano e milioni di altre persone in Italia e sì, miliardi di persone nel mondo, perché questa è la sostanza. Da qui viene fuori questa idea qui, per cui immaginare, cioè, una cosa che avesse un doppio senso, cioè da una parte una pratica illegale o comunque non autorizzata, comunque di rottura della norma, che è già diffusa, che è già molto più praticata dal proletariato, dalla gente in tutto il mondo, molto di più di quanto possano essere le forme organizzate di questo movimento, come abbiamo visto in Brasile, in Spagna, poi appunto ci sono altri esempi in cui questa dimensione qui ha assunto una dimensione di lotta di massa, penso al Messico, ma ovviamente anche altri. Quindi abbiamo sempre trattato il movimento Montepago come questa doppia cosa, cioè contemporaneamente la capacità di organizzare e di rendere collettive delle azioni di riappropriazione indiretta di reddito, perché tecnicamente è questo, cioè diciamo che è anche un po' un contributo al dibattito generale sulla questione del reddito, che è una parola che noi non abbiamo mai utilizzato, ma perché non ci veniva. Però la sostanza è che dice qualcosa pure su questo, cioè essendo che tutto è a pagamento, essendo che qualsiasi cosa noi facciamo produce ricchezza e che di questa ricchezza ne siamo continuamente spogliati, derubati, saccheggiati in maniera costante da quando nasciamo a quando moriamo, ivi compresa la morte, beh, un pezzettino, un modo per cui noi ci riprendiamo una piccolissima parte di quello che abbiamo bisogno, una piccolissima parte di quello di cui che ci tolgono tutti i giorni, è proprio non pagando quello che dovevamo pagare. Chiaramente in primis il trasporto, perché è il luogo, lo spazio e il tempo in cui effettivamente questa pratica sta diffondendo in una maniera più veloce, più quotidiana, però non solo. Infatti, se avete visto un po' le foto che sono girate, magari come le facciamo girare ancora, ogni tanto a un certo punto è comparsa una tombola, per dire, è comparsa una tombola di Natale, non te pago, perché questo discorso abbiamo provato a estenderlo alla merce, o quindi non ti pago niente, cioè praticamente vado al supermercato, rubo tutto quello che posso, rubiamo, ovviamente è una roba collettiva, non ha a che fare con un gruppo, ci mancherebbe altro, è proprio una pratica, è un modo di stare dentro la metropoli capitalista. Beh, ogni cosa che riesco ad accaparrarmi, a saccheggiare, a non pagare, va bene, l'estensione di questa pratica qua non ha nessun tipo di limite. Però cioè, quando nasce questa idea qua, nasceva anche con un'altra intuizione, che al momento, all'epoca, cioè, venne veramente completamente accantonata. Cioè, noi per anni abbiamo parlato di modo di non te pago, intendendo dire andiamo a trovare i compagni di Pesaro, saliamo sul treno e tutto, fine, basta, stop. E lo facciamo noi, lo fanno tutti, ed è solo che talmente tanto spiccabile, talmente tanto diffuso, che a un certo punto si sente, vabbè, ma no, non basta semplicemente che lo facciamo tra di noi, che diciamo alla gente che è giusto farlo, perché questa cosa c'ha un'ampiezza di diffusione molto più ampia. Infatti si sta moltiplicando in questo senso qui. Nulla, poi dopo un po' di volte che questa roba, cioè, era consuetudine, quindi ci si scambiava con compagni di vari paesi, varie città, anche le tecniche, ma come fai tu a evitare il controllo quante sei? 4, vai in fondo, ti chiudi in bagno, però non funziona perché te lo aprono, no? Poi c'è la tecnica della telefonata, poi c'è la tecnica Kansas City, che quando lo vedi arrivare scendi, poi gli risali alle spalle, però questo funziona quando sei in pochi, quando sei in tanti, ovviamente questa tecnica non funziona, ci puoi mettere anche 14, 15, 18 ore sì, per arrivare magari da qualche parte, ad esempio... ultimissimo, che siamo andati in tanti a Napoli, siamo trovati così, cioè sì, andiamo a Napoli, vabbè, andiamo a Napoli tutti quanti insieme, non paghiamo una lira, ci butta giù, fa parte del viaggio, in quel viaggio si conosce un sacco di gente, ok, questa è una pratica, come dire, quotidiana, spontanea, che viene come viene, che ciascuno fa come vuole, che ha assolutamente niente a che fare con un collettivo organizzato, ci mancherebbe altro, però abbiamo detto, però se noi immaginiamo tutti quelli che non pagano qualcosa, nella fattispecie i trasporti, ma è la cosa poi estendibile a un sacco di altre sfere, dappertutto nel mondo, che lo facciano individualmente o collettivamente, cioè collettivamente inteso in maniera organizzata e militante, come abbiamo visto nei due interventi, insomma, dei compagni che ci ho preceduto, oppure che lo facciano a cazzi loro, cioè in maniera totalmente spontanea. Questa roba qua non c'è un distinto. La realtà è che tutti questi qui fanno parte di questo. Qui è un po' lo scherzo, di questo movimento organizzato, non te pago, internazionale, che ha sedi in tutti i paesi, cioè praticamente è uno dei movimenti politici più potenti del mondo dal punto di vista numerico, anche addirittura in Italia l'altro giorno veniva fuori un po' di dati, sono interessanti, tipo a Napoli il 60% delle famiglie napoletane in qualche modo limitano o non pagano o sono abusive per quanto riguarda l'elettricità, l'affitto, insomma non sono perfettamente in regola con i pagamenti per quanto riguarda la loro casa. Beh, con serenità noi diciamo che il 60% almeno delle famiglie napoletane sono parte integrante del movimento Non Te Pago, di più sono tesserate del movimento Non Te Pago, perché è proprio un gioco di profanazione, cioè è un giochino che è venuto fuori nel video, per cui qui questo documento qui lo fa, cioè lo rifanno Matteo, come si fa a far parte del movimento Non Te Pago, qua un po' lo spiego. Beh, lo leggete, poi cercherò di stampare, di far girare comunque su internet, ci sono questi materiali. Un'altra roba sulla genesi, poi volevo la parte più pratica. Prima ancora dei forconi, cioè quindi prima ancora del 9 dicembre, ci si poneva un po' questa idea qua, sì, ma molte volte i ragionamenti che facciamo noi tra compagni nei posti e così non riescono a sbattere, non riescono a permeare contro coloro che, soggetti o non soggetti, pezzi di classe, proletari, proletari, borghesi impoveriti, non lo so, si scontrano comunque con questo macro tema gigantesco del reddito, o più che altro dell'assenza di reddito, detta con altre parole, oppure della miseria, oppure del caro vita, insomma le condizioni di vita del capitalismo, che ruba, saccheggia, espropria la ricchezza, se la tiene per sé, se la accaparra, le persone vivono di merda. Mi siamo detti, ma cazzo, come facciamo a intervenire su questo tema, che è un tema economico, un tema fondamentale, cioè un tema in cui altri lo definirebbero, si gioca lo scontro tra capitale e lavoro, noi non lo definiamo così, però la sostanza non cambia. Siamo detti, dobbiamo provare a trovare una forma che poteva essere questo, organizzarsi insieme per non pagare più nulla, che ci fa, che faccia sì che alcuni dei nostri discorsi possano, se non altro, contaminarsi o comunque essere almeno ascoltati da coloro che in un posto occupato non ci metteranno mai i piedi, che un volantino politico non lo piglieranno mai, che un quartiere con le bandiere rosse non ci... insomma, coloro che sono impermeabili a molti dei discorsi e delle pratiche dei compagni e delle compagne, cosa evidente. Era venuta fuori questa idea qua e subito sono venute fuori anche le perplessità, e gente diceva sì, ma aspetta un attimo, qua non te pago, cioè noi non paghiamo il biglietto, ma c'è gente che non te paga le tasse, perché poi lì, no, lì si scivola, perché non te pago il biglietto, ok, su questo ci siamo. Poi si può estendere il cerchio, non te pago l'affitto, né niente altro che riguarda il mio abitare, cioè il mio abitare non deve essere, il mio abitare dentro un luogo, vedo un terzo sopra la testa, non deve essere subordinato al fatto che qualcuno ci si arricchisca sopra. Quindi non ti pago l'affitto, mi occupo la casa in sostanza. Se posso non ti pago la corrente elettrica, perché se è possibile mi attacco, mi metto la calamita, mi invento una qualche tecnica. Tendenzialmente non ti pago il cibo e i vestiti, perché con le conoscenze, le amicizie e soprattutto le tecniche, il know-how, gli scambi di materiali, anche di pratiche e le esperienze che ciascuno fa, è possibile, se non per la totalità, ma buonissima, e poi ovviamente anche con il riuso, con il riciclo, con lo scambio, con il baratto, con la gratuità, è possibile soddisfare tutta una serie di bisogni, tra cui quelli veri e propri, originali, anche quelli abbastanza indotti, quel vestito lì, quella camicia lì, senza aver bisogno del denaro. E ognuno di questi gesti, oltre che migliorare nettamente le condizioni di vita di colui che lo fa individualmente e collettivamente, è anche in qualche modo un gesto di attacco. Sicuramente un gesto di attacco all'economia, alla funzionalità dei mercati, quindi un gesto scioperante, cioè qualsiasi gesto che in minimo, in grande parte, va a incidere i profitti dell'accumulazione capitalistica è di fatto un gesto di sciopero. Quindi per questo motivo da lì anche, cioè, come dire, lo sciopero, inteso transitivamente, e non te pago, sono sempre stati due aspetti della stessa dimensione. Penso, infatti si diceva, no, buona sta birra, cazzo, costa 10 euro una birra, 66, no, ma tranquilla, è scioperata, cioè è stata infilata nell'apposita tasca cucita, nell'apposita giacca, quindi è sostanzialmente fuoriuscita dal circuito della merce, non è più una merce da 10 euro, ma bensì una buona birra non pagata o piuttosto che scioperata. Ecco, questa roba qui veniva fuori però una questione, la gente diceva sì, ma un attimo, non te pago le tasse, cioè l'abbiamo già sentito soltanto qui, innanzitutto chi lavora, gli operai, i salariati, le tasse non possono non pagare.